ringraziamo il Signore per la possibilità che anche questa mattina ci dà di ritrovarci insieme. Un bentornato a Rebecca, è un piacere averti con noi questa mattina, siamo davvero, davvero, ringraziamo il Signore con tutto il cuore per come ti sta guidando e sostenendo. Grazie di essere qui questa mattina. Dicevo, è un piacere ed è una gioia stare insieme per poter cantare, lodare il Signore, poter anche ricordare quanto il Signore ha fatto per noi, perché se non fosse per Lui questa mattina questo incontro è un incontro formale, un incontro come tanti altri, ma ringraziamo il Signore perché è un incontro vero, straordinario, perché Cristo è al centro della nostra vita e anche di questi incontri. Questa mattina volevo condividere con voi alcune riflessioni, delle semplici riflessioni su un versetto solo che si trova in Prima Timoteo, al capitolo 4, versetto 12. Non leggeremo tutto il capitolo, ma ci soffermeremo soltanto su questo versetto, perché leggendolo e tante volte leggiamo la parola del Signore e poi scopriamo sempre delle, siccome la parola del Signore è un tesoro inesauribile, perché ogni qualvolta la leggiamo ha sempre qualcosa da darmi, da dirmi per crescere verso quella statura perfetta che è Cristo Gesù. Tra tutto quello che dice l'apostolo Paolo a un certo punto, rivolgendosi a Timoteo, dice: nessuno disprezza la tua giovinezza, ma divieni d'esempio. E la mia, le mie riflessioni questa mattina vogliono proprio soffermarsi su questo, sull'esempio, di essere di esempi, e come ci ricorda l'apostolo Paolo, di essere di esempi nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. È un argomento non semplice, perché quando parliamo di dare l'esempio non è sempre facile, perché sapete, proprio nella indole dell'uomo quello di pretendere dagli altri ciò che gli è dovuto, e spesse volte è molto restio da parte nostra a dare ciò che spetta agli altri. In sintesi è faticoso spesse volte essere d'esempi, e in un modo particolare in queste caratteristiche che l'apostolo Paolo elenca non soltanto a Timoteo, ma questa mattina a me, a ciascuno di noi. E alla luce proprio di questo versetto che prenderemo in esame, da questo vogliamo fare alcune semplici proprio considerazioni, in modo da essere degli esempi per chi ci circonda e poter dire, come l'apostolo Paolo ci ricorda in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 14, ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Allora capite anche da questo versetto la grande responsabilità che abbiamo di essere di esempi, affinché Dio possa spandere attraverso di noi il profumo della sua conoscenza. Prima di esaminare questo versetto, di questo testo, credo che sia importante anche considerare il contesto nel quale è inserito questo versetto. I primi cinque versetti di questo capitolo 4, che abbiamo prenderemo in visione, sono di esortazioni. E sono dei versetti che l'apostolo Paolo esorta a Timoteo, esorta alla vigilanza in un modo specifico. Perché? Perché in quanto erano, e purtroppo sono molti coloro che propinano delle false dottrine. Allora l'apostolo Paolo ricorda questo giovane Timoteo di stare attento, di vigilare su quello che può succedere nella vita di ogni giorno. Invece i versetti che seguono da questo capitolo sono di esortazione alla consacrazione, alla fermezza. Se vigili, sii vigilante, sii fermo in quello che hai creduto, in quello che hai imparato da parte del Signore, di essere fermo. E credo che l'Apostolo Paolo, rivolgendosi a Timoteo e questa mattina rivolgendosi a ciascuno di noi, vuole chiamarci ad essere dei credenti maturi, dei buoni servitori, e per essere tali noi siamo chiamati a mettere in pratica ciò che impariamo dalla parola del Signore. Versetto 6 dice nel nostro capitolo: proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito dai vicini, che hai imparato. E credo che è importante, fondamentale, nel dare l'esempio, poi lo vedremo più avanti, nutrirci della parola del Signore per poter espandere quel profumo che il Signore vuole da ciascuno di noi. Perciò lo scopo che ci prefiggiamo questa mattina con queste semplici riflessioni è quello di sottolineare le caratteristiche del credente di ognuno di noi, e in modo particolare l'esortazione che Dio rivolge tramite la sua parola su queste due parole: sii d'esempio. Sii d'esempio in che cosa? In primis nel parlare. Nel parlare è un argomento molto molto delicato. Giacomo, parlando della lingua, ne fa un elenco non indifferente di quel che potrebbe essere il nostro parlare. E l'Apostolo Paolo, rivolgendosi a Timoteo, lo esorta prima di tutto ad essere un esempio nel linguaggio, nel parlare, perché è importante. E questa esortazione mi veniva in mente, mi faceva pensare, e che non può far sì che richiamare la mia attenzione a quello che il Signore Gesù dice in Luca 6, versetto 45. Dice: poiché dall'abbondanza del cuore parla la mia bocca. E io credo che per questo punto potremmo anche terminare qui, ma permettetemi di spendere qualche altro secondo. Ma già dice tutto. Il mio parlare dipende da quello che ho dentro di me, da quello che riempio nel mio cuore, perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perciò il parlare di ogni credente deve essere sempre di edificazione. Di edificazione, come ci ricorda ancora l'Apostolo Paolo. Niuna mala parola, niuna, dice un altro testo, nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, quella ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E ancora in Colossesi, al capitolo 4, versetto 6, l'Apostolo Paolo ci ricorda che il nostro parlare deve essere sempre con grazia, condito con il sale. Cioè un parlare sano, un parlare che edifica, un parlare che fa bene, un parlare che non crea difficoltà. Perciò dicevo che è molto, molto delicato questo argomento, perché da me il primo, tante volte dobbiamo e devo mettere delle guardie, una guardia alla mia bocca quando noi ci esprimiamo, quando parliamo. Io credo che colui che ha fatto l'esperienza della nuova nascita, colui che è un credente, colui che ha fatto di Cristo il suo personale salvatore, sarà caratterizzato da questo parlare, da un parlare sempre veritiero, sempre veritiero. E ce lo ricorda il saggio Salomone in Proverbi 4, versetto 24, dove dice: rimuovi da te la perversità della bocca e allontana da te la falsità delle labbra. Perciò dalle labbra di un credente, dalle labbra di uno che è nato di nuovo, deve essere caratterizzato da un parlare sempre veritiero. Naturalmente questo significa che dalla bocca del credente, di colui che è nato di nuovo, non usciranno parole volgari, non usciranno parole con doppio senso, non usciranno parole false o le cosiddette, poi inventate dall'uomo, le cosiddette bugie bianche. Ma chi le ha inventate? Le bugie sono bugie, la menzogna è menzogna. Non esiste la bugia bianca, la bugia nera, non esiste la bugia a fin di bene. La bugia è bugia, punto. Io quello leggo e capisco dalla parola del Signore. Il Signore non va per le vie traverse. La menzogna è una menzogna, Perciò dicevo, naturalmente questo significa che dalla bocca del credente non devono essere usate queste falsità. Non troveranno mai posto in colui che desidera onorare Dio ed essere un esempio per chi l'ascolta. È importante, è fondamentale, quando ci dichiariamo di essere dei credenti, è importante il parlare. Perciò l'Apostolo Paolo ci tiene in un modo particolare a dire a questo nuovo ministro, a questo giovane ministro, servitore, Timoteo, stai attento nel parlare. Metti in pratica quello che hai imparato. E tu hai imparato, e noi abbiamo imparato e impariamo, se ci nutriamo dalla parola del Signore, che la nostra vita deve essere una vita coerente, una vita che non devono far parte della vita del credente, il linguaggio del credente, queste cose negative. Infatti anche più avanti, a Tito, l'Apostolo Paolo si rivolge al capitolo 2, versetto 7 e versetto 8, dice, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità e linguaggio sano, irreprensibile, perché è, dicevo all'inizio, quanto è importante la parola del Signore, che ogni volta che vai a scoprirla trovi delle cose straordinarie. E questo versetto mi ha fatto scoprire proprio questo che adesso continuerò a leggere. Cioè, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, facendo questo noi rendiamo confuso il nemico. Il nemico si confonde quando vede l'integrità in ciascuno di noi, quando sente un linguaggio sano, perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male di dire contro di voi. Cioè, capite quanto è fondamentale il mio linguaggio? Se voglio confondere o affinché il nemico resta deluso, io devo presentare me stesso davanti agli altri, davanti al Signore, mostrando appunto buone opere, un buon insegnamento, integrità, dignità, linguaggio sano e così via, affinché Satana rimane confuso. È una grandissima responsabilità per onorare l'Eterno. E credo che, scusate, ma c'ho anche un mal di gola, per cui ho bisogno di bere più spesso. Perciò dicevo, è indispensabile, è importante vivere una vita che onora il Signore attraverso il linguaggio, attraverso il parlare. E si può dire tanto, ma ci fermiamo qui. Dall'abbondanza del cuore escono le parole. Perciò attenzione a quello che mettiamo dentro al nostro cuore, per far sì che quello che esce possa essere di edificazione. L'Apostolo Paolo continua dicendo che deve essere ad esempio nella condotta. Ed è un altro argomento abbastanza delicato, perché il nostro linguaggio poi deve dimostrarsi anche nella vita pratica, nel mio camminare, nella mia condotta, praticamente in quello che dico di essere. Sapete, la nostra condotta è il biglietto da visita che noi mostriamo agli altri. E anche l'Apostolo Paolo ci ricorda questo in Seconda Corinzi 3, versetto 2, dove dice, è noto infatti che voi siete una lettera aperta di Cristo composta tra di noi. Siamo una lettera aperta per coloro che ci vedono, con coloro che stiamo insieme. Siamo un biglietto da visita che noi mostriamo agli altri quelle che diciamo di essere. Quindi la cosa che mi faceva pensare a questo biglietto da visita, a questo fatto che siamo una lettera da presentare a coloro che ci circondano, allora quindi che questo possa essere scritto in questo biglietto una sola parola. E crede che se noi scriviamo in questo biglietto questa sola parola e con il suo profondo significato, credo che sarà molto semplice vivere la vita di Cristo. E questa parola è cristiano. Essere cristiani. Un cristiano. Questo perché nel nostro cammino siamo chiamati a seguire le orme di Cristo. E come cristiani, come coloro che hanno fatto questo passo decisivo nell'accettare Cristo come personale salvatore, sono chiamati a seguire le orme di Cristo. E se in questo biglietto da visita sta scritto cristiano con la C maiuscola, Questo è fondamentale per far sì che la mia condotta possa essere ad onore del mio Signore. Purtroppo c'è chi giustifica la propria, spesse volte condotta, il proprio linguaggio incoerenti con gli insegnamenti dell'Evangelo e spesse volte nascondendosi, e l'ho sentito tante volte, come un paravento di quella frase: ma Dio guarda il cuore. Non ti preoccupare, Dio guarda il cuore. Lo so, meno male. Sono convinto e sono certo che Dio guarda il cuore. Perciò dobbiamo stare anche molto più attenti, perché io non posso leggere il vostro cuore come voi non potete leggere il mio cuore. Solo Dio lo può leggere, e meno male che lo fa. Ma chiaramente noi siamo chiamati anche, come dice la parola del Signore, a vedere i frutti di quegli alberi che sono piantati, come ci ricorda la parola del Signore, lì nel Signore Gesù. Dio guarda il cuore, è vero, e meno male. Perciò la condotta è di fondamentale importanza per noi credenti. Sapete, qualcuno ha detto: non gridare molto, perché la tua condotta grida più delle tue parole. Non gridare molto, perché la tua condotta grida più delle tue parole. Vedete quanto è importante, perché la mia condotta può gridare tanto, più delle mie parole, attraverso il mio comportamento. Del resto è detto che Gesù, prendendo un esempio straordinario della persona di Cristo, Gesù cominciò il suo ministero a fare e a insegnare. Lui dimostrava quello che diceva di essere. E abbiamo un esempio straordinario nella persona amata di Cristo. Lui cominciò a fare e ad insegnare. E da questo emerge che siamo chiamati ad avere una condotta che si addica a figli di luce, come ci ricorda Paolo in Efesini 5, versetto 8. Conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, di coloro che onorano il Signore. Perciò nel linguaggio, nel parlare, ma anche nella condotta, è molto molto importante dimostrare che siamo dei figli di Dio. Ricordate questo biglietto da visita: siamo un biglietto da visita, e che se scriviamo cristiano e viviamo veramente la vita di Cristo, allora possiamo onorare il Signore. Ma se cominciamo a mettere altri nomi, altre frasi su questo biglietto da visita, difficilmente riusciamo ad onorare il Signore. Perciò che il Signore mie ci aiuti veramente in questa pratica a vivere la vita di Cristo, affinché Cristo possa essere glorificato. Nel parlare, nel linguaggio, nella condotta, è anche un'altra frase che spesse volte abbiamo parlato, predicato e insegnato attraverso questa frase: essere di esempio nell'amore, in questo amore che Dio ha manifestato, come abbiamo ricordato questa mattina, attraverso questi simboli. Un amore incondizionato. L'amore di Cristo, di Dio, è stato un amore incondizionato. Dio ha detto: io vi amo e do il mio figlio. Non ha chiesto altro, niente in cambio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo Gesù Cristo per ciascuno di noi. Nel considerare quest'altra caratteristica, per poter essere degli esempi a coloro che ci circondano, dobbiamo ricordare quel comandamento che Dio ha dato ai suoi discepoli. E sottolineo comandamento, non è facoltativo. Giovanni 3:13-34 dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, anche voi amatevi gli uni gli altri. Punto. Io vi do un comandamento affinché vi amate. Quindi amare non è facoltativo. E in un modo particolare non è facoltativo nei confronti di Dio. Infatti, il Salmo 31, versetto 23, il nostro amore deve essere in primis, deve essere in prima di tutto verso l'Eterno. Perché se il mio amore, un amore straordinario, un amore continuo verso l'Eterno, che io amo il Signore in una maniera orizzontale, ebbene, verticalmente si dimostrerà questo amore che io per i miei fratelli. E dice il Salmo 31, 23, amate l'Eterno, voi tutti i suoi santi. Non dice: pensateci, vedete meglio come fare. Amate l'Eterno, voi suoi santi. Quindi io come credente voi come credenti, come nati di nuovo, siamo chiamati ad amare l'Eterno in una maniera straordinaria per quello che Lui ha fatto per noi. Perciò l'amore che abbiamo per Dio ci deve portare a vivere secondo la sua volontà e a studiarci ogni giorno di non fare ciò che offende il suo nome, che offende il suo, perché se io amo una persona non l'offenderò. E noi non siamo chiamati ad offendere il Signore, ma tutto quello che invece che onora l'Eterno. Prima Giovanni 5, versetto 2, da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Da questo conosciamo. Vedete la conseguenza che deriva da questo amore. Da questo conosciamo che amiamo i figlioli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. E uno dei comandamenti è quello: amare Dio con tutto il cuore, amate l'Eterno voi suoi santi. Naturalmente, come accennavo poco fa, chi ama il Signore mostrerà il suo amore anche per i fratelli. Non può essere diversamente. Altrimenti che amore è verso quello Dio? Verso un Dio che conosce certo il mio cuore. Ma che amore è? Se dico di avere amore per Dio, cioè di amare Dio in una maniera straordinaria, perfetta, e senza dimostrarlo. È incoerenza. Chi ama il Signore mostrerà il suo amore anche per i fratelli. Prima Giovanni 5, versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Vedete che conseguenze di amore gli uni con gli altri. Perciò è fondamentale riscoprire o analizzare il mio amore verso Dio. Che tipo di amore è verso l'Eterno? Come sto amando l'Eterno? E come lo dimostro questo amore che dico di avere verso l'Eterno, il mio Salvatore? Sapete, miei cari, l'amore che proviamo per i fratelli non è, e sottolineo, non è il risultato di simpatie personali o di affetto ricevuto o un contraccambio. Non è questo l'amore che Dio cerca da ciascuno di noi. Se fosse questo l'amore di Dio verso di noi, saremmo ancora nell'inferno, perché non è un contraccambio. Lo dicevo prima, un amore incondizionato, quello che Dio ha avuto per noi. Perciò non è il risultato di simpatie personali. Tu, Maria, mi sei più simpatica e ti voglio bene più degli altri. Non è questo l'amore di Dio. O un affetto ricevuto o ricambio l'affetto. Non è questo l'amore di Dio che vuole che noi dimostriamo attraverso i nostri fratelli. Non è questo. Ma che cos'è? È semplicemente il frutto dello Spirito Santo. È il frutto dello Spirito Santo che si manifesta nei cuori e nelle azioni di coloro che hanno fatto l'esperienza, appunto, della nuova nascita. Dice l'Apostolo Pietro, prima Pietro 1, 22, 23, dice: avendo purificate le vostre anime con l'ubbidienza alla verità per arrivare a un amor fraterno, e sottolinea non finto. Probabilmente per scrivere questo esiste anche l'amore finto, no? Perché dice che non sia finto questo amore. Amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, cioè profondamente, vivamente, fortemente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola del Dio vivente e permanente. Questo è l'amore che Dio vuole, questo è l'amore che Dio desidera che noi manifestiamo attraverso di noi. Un amore non finto, un amore sincero, un amore non di simpatie, un amore non di uno scambio di affetto, no, un amore che scaturisce dal profondo del mio cuore, perché sto ubbidendo a Dio, perché sto amando Dio, e la conseguenza è quella di amarvi, di amarci come Dio ci ha amati. L'Apostolo Paolo, nel rivolgere a Timoteo, l'Apostolo Paolo è uno di quelli che si è permesso di dire, e lo poteva fare, siate i miei imitatori, no? Lo ricordate bene? L'Apostolo Paolo, nel rivolgere al giovane Timoteo l'esortazione ad essere un esempio per gli altri, lascia egli stesso un esempio. Prima di parlare agli altri, lui era un esempio per gli altri. Quando disse, siate i miei imitatori, come io lo sono di Dio. Lascia egli stesso un bel esempio di come amare Dio, di come amare i fratelli e di come amare l'opera di Dio. E significanti sono le parole di 2 Corinzi 11, versetto 28, dove lui si esprime in questa maniera. E per non parlare d'altro, lasciamo per Corinzi che sappiamo tutti i problemi, ma quello che mi assale di più tutti i giorni è l'amore, l'ansietà per tutte le chiese, per i fratelli. È quello che mi assale di più. Lasciamo stare altre cose, dice l'Apostolo Paolo, ma quello che mi assale, che mi preoccupa, è quello di amarvi, di far sì che tutti quanti possiamo amarci, e per l'ansietà per tutte le chiese. Perciò vedete quanto è importante. È vero, sono parole dette tante volte intorno a questo argomento, ma credo che male non ci fa se noi le ricordiamo, o le ricordo a me stesso, nel mettere in pratica quello che è l'amore di Dio che deve manifestarsi tra di noi. E ancora, andando avanti, l'Apostolo Paolo rivolge a Timoteo di essere un esempio nella fede, e anche nella fede è un esempio straordinario che dobbiamo dare. La fede, sapete, è una caratteristica indispensabile del credente. Di conseguenza, coloro che si dispongono nel servizio, coloro che amano il Signore e lo servono, non possono certamente agire così all'arrembaggio, senza fede, come il Signore ci chiede, anche perché ci ricorda la parola di Dio in Ebrei 11, versetto 6, or senza la fede è impossibile piacergli, è impossibile piacere a Dio. Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, l'abbiamo ascoltato stamattina, è colui che è, l'Io sono, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Senza la fede è impossibile piacergli, una fede che cresce. Spesse volte gli apostoli, i discepoli chiedono al Signore: Signore, aumentaci, accresci la nostra fede. Allora vi pongo una domanda: la fede cresce con gli anni di conversione? Cioè, più anni abbiamo e più la nostra fede aumenta, cresce? Non si sa. Può essere. Sì. La fede cresce con quello che viene fatto come servizio cristiano? Cioè, più mi do da fare, più dimostro? No. La fede cresce, siccome parla di crescita, un bambino per crescere deve mangiare. E l'Apostolo Paolo ci ricorda, in Romani 10, versetto 17, che viene la fede, cresce la fede attraverso, mediante la parola di Dio. Così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. E attraverso il cibarci. Io posso avere anche 50 anni di conversione, ma non posso avere probabilmente la fede di uno che ha meno anni di me. Cioè, non è basato sugli anni della conversione la crescita della mia fede, ma è su quel che io apprendo dalla parola di Dio, da quelle che mi cibo dalla parola di Dio, della relazione che ho con il Signore, con la parola di Dio. È di là che io posso crescere in quella fede, in quella che è fede che mi dà di dimostrare davanti agli altri, come abbiamo visto poco fa, di vivere in questa maniera. Quindi, se il mio, il nostro desiderio di avere una fede matura e sempre maggiore, dobbiamo nutrirci continuamente con il pane della vita, cioè con la Sacra Scrittura, con quello che il Signore ci insegna attraverso la parola del Signore. Perciò dobbiamo fidarci di Dio. In poche parole, la mia vita di fede è come il discorso dell'amore. In base a quell'amore che ho per Dio, in quanto a quella entità, in quella quantità, in quella maniera di amare Dio, che posso dimostrarlo tra di voi. Ed è così nella mia fede che ho in colui che è, in colui che è il ricompensatore di tutti quelli che lo cercano. Perciò io devo cibarmi della parola di Dio. E la fede, quando c'è, si vede. Ci sono uomini nella storia che hanno dimostrato una fede straordinaria. Perciò anche Giacomo ce lo ricorda in Giacomo 2, versetto 18, ma vado avanti per non allungare di più. Perciò sì, ad esempio, dice a Timoteo, nella fede, di vivere per fede, di camminare per fede, non certo per visione, come ci ricorda 2 Corinzi 5:7. Naturalmente questo significa mostrare nella pratica la fede che abbiamo in Dio, la fiducia che ho in Dio, ed essere così degli esempi per gli altri. Ed infine, l'Apostolo Paolo ricorda a Timoteo e a ciascuno di noi che di essere d'esempi nella purezza. Dobbiamo essere degli esempi nel fatto che noi viviamo una vita pura. Chi è nato da Dio, poi lo vediamo più avanti in un versetto, deve essere puro. Chi è santo deve vivere da santo. Parlare di purezza oggi in una società, in un mondo in cui ci troviamo, e sostenere con forza che Dio ci chiama a vivere una vita santa, separata da tutto ciò che non è secondo la volontà di Dio, suona nella società odierna come una stonatura, un qualcosa di... Oggi le trasgressioni vanno di moda, oggi fanno più rumore le trasgressioni che una vita santa, una vita pura, una vita distaccata. Anzi, ti prendono anche in giro quando vivi in questa maniera. Perciò oggi è difficile, ma noi siamo chiamati, e anche in questo desideriamo e dobbiamo desiderare di fare la volontà di Dio, di vivere una vita pura, una vita che onora il Signore. La purezza è un requisito necessario e prioritario di un credente, in quanto siamo il Tempio dello Spirito Santo. E quante volte probabilmente io dimentico che sono il Tempio dello Spirito Santo. Sono convinto che se nella mia vita, nella nostra vita, ogni momento ricordo questa realtà, io sono il Tempio, la casa dello Spirito Santo. Ed essendo la casa dello Spirito Santo, vuol dire che lo Spirito Santo abita dentro di me. E che spazio do a questa persona straordinaria dello Spirito Santo? Quando vado nei posti che forse, o mi viene il dubbio che non è secondo la volontà di Dio, c'è il Signore, cosa mi sta dicendo? Cosa capisco da quello che il Signore mi dice attraverso la sua santa e divina parola? Sono il Tempio dello Spirito Santo, devo onorare colui che è dentro di me, devo rispettarlo e non metterlo da parte, non metterlo in un cantuccio e per dire: aspetta Spirito Santo, adesso devo fare le mie scelte e la mia vita. Noi dobbiamo continuamente dipendere da quello che il Signore ci ricorda nella sua santa e divina parola. Perciò dice infatti 1 Corinzi 3, versetto 16, voi non sapete che siete il Tempio dello Spirito Santo. Perciò la purezza va vissuta e deve essere manifestata, dice Matteo 5, versetto 8, nei sentimenti. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. In secondo luogo, nella condotta, l'abbiamo detto poco fa. Ma come colui vi ha chiamati è santo, dice 1 Pietro 1,15, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, in tutto quello che facciamo, in tutto quello che diciamo, in tutto quello che abbiamo detto finora. La nostra il risultato deve essere una vita pura, una vita separata, santo, separata da tutto ciò che non è conforme alla parola del Signore, da tutto ciò che sono dei dubbi, da tutto ciò delle perplessità, da tutto ciò che non è secondo quelle che il Signore mi insegna nella sua santa e divina parola. Quali sono le cose? Potremmo fare un altro studio a parte per vedere tutte quelle cose che non sono da parte del Signore, ma la mia condotta deve essere in questa maniera: colui che vi ha chiamati è santo, e se Dio che ci ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. E in terzo luogo dobbiamo dimostrare la nostra purezza nella vita di tutti i giorni, nell'attesa del ritorno del nostro Signore Gesù. Prima Giovanni 3, versetto 3, e chiunque ha questa speranza del ritorno del Signore, nell'attesa si purifica come esso è puro. Questa è la condotta, questa è la vita, questo è l'esempio che l'Apostolo Paolo sta dicendo a Timoteo e a ciascuno di noi. Concludendo, non so se ci avete fatto caso, in questo versetto l'Apostolo Paolo, quando dice a Timoteo sii d'esempio, a chi lo dice? Sii d'esempio con chi? Con i credenti. Sii d'esempio ai credenti. Allora mi veniva in mente, concludendo queste piccole riflessioni, noi siamo più propensi a dimostrarlo, no? Davanti agli altri fuori, siamo dei credenti, dobbiamo essere la lettera e tutto quanto. Allora l'Apostolo Paolo sta esortando a Timoteo di essere prima di tutto ai credenti, io devo dimostrarlo. E mi faceva pensare questo, che se tutto quello che ho detto questa mattina non parte da casa mia, non parte dalla mia chiesa o da casa mia, il linguaggio, la condotta, tutto quel che è l'amore, se non parte, se io non ho un linguaggio sano in casa mia, voi pensate che è più semplice poi fuori avere un linguaggio diverso, un linguaggio che è puro, sano? Io credo che dobbiamo partire da casa nostra, nella nostra chiesa, dove il Signore ci ha posto, ad avere un linguaggio sano, come ci ricorda la parola del Signore. Un linguaggio sano è tutto quello che abbiamo visto questa mattina, perché da qui parte, per poi poter avere, come dire, quel bagaglio sano, puro, da poter portare agli altri. Quindi i credenti, coloro che sono nati di nuovo, sono coloro, i credenti maturi, sono coloro che consapevoli delle responsabilità che hanno, e dobbiamo essere consapevoli delle nostre responsabilità nel nostro linguaggio, nell'amore, nella condotta, nella purezza. Essere responsabili di quelli che Dio ci chiede di essere, faranno di tutto con l'aiuto di Dio per essere nella chiesa locale, ovunque ci troviamo, di esempio, di edificazione, di esempio per gli altri. E non cercheranno gli esempi negli altri. Scusate questo gioco di parole. Io devo essere d'esempio. Io. Intanto comincio io. Per essere nella chiesa locale o in casa, dovunque mi trovo, come esempio per gli altri, non cercherò negli altri l'esempio. Finché io aspetto negli altri l'esempio, io aspetto così, aspetta, io che fo? Aspetto a voi? Voi aspettate me? E il mio comportamento, come dire, l'essere d'esempio dipende dal vostro esempio. No, l'Apostolo Paolo dice a te, ma tu sii d'esempio, punto. Tu sii d'esempio. Perciò che il Signore ci aiuti ad essere un esempio io, affinché gli altri possano imparare da questo esempio, senza che io aspetto agli altri che siano un esempio per me. Quindi possiamo riassumere con una domanda. Quanto detto finora, in queste brevissime considerazioni, siamo degli esempi, sono un esempio nella chiesa dove mi trovo, dove il Signore mi ha messo? Bene, amen. Sono un esempio in tutto quello che abbiamo detto fin qui? Credo che la risposta a questa domanda sarà la pietra di paragone per sapere se siamo dei credenti maturi, che mettono in pratica, che vivono quello che è l'insegnamento da parte del Signore, come ci ricorda il versetto 6, dice: proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino, che abbiamo imparato. Che possa essere questo per me un invito, un'esortazione ad essere un esempio per voi, affinché insieme possiamo glorificare Dio per quello che Lui è e per quello che costituisce per ciascuno di noi. Amen.